Innanzitutto, l'Ilui Nishmat Amos Ben Arie. Proverò a parlare del libro di Yov. Al libro di Yov, Amos Uzzat ha dedicato una traduzione e un commento. Che una traduzione e un commento in alcune parti è estremamente interessante, mi citerò qualcosa. Ora, parlare del libro di Yov è complicato. Ok, soltanto dire che a scuola ci dedico un anno al libro di Yov, ed è in genere anche poco. È difficile scegliere di cosa parlare. Ho scelto due argomenti più uno. Due argomenti, perché li tratta Amos nel libro in maniera abbastanza estesa, e uno invece che è un'interpretazione di un grande maestro contemporaneo che è Rav Soloveitchik. Il motivo per cui ho scelto questa interpretazione è un po' perché in qualche modo è un'interpretazione complessiva del libro, è un po' perché mi è capitato di dare questa interpretazione in un'occasione. Era una giornata della memoria, Amos Uzzat era presente, mi sembrava che avesse apprezzato l'interpretazione, e quindi insomma per questo motivo mi sembra giusto riportarlo. Bene, libro di Yov. Libro di Yov è un libro estremamente complesso, in cui si trattano argomenti che fanno tremare le vene dei polsi. Gli argomenti sono quelli della ingiustizia divina, l'argomento è quello del giusto che soffre, del malvagio che prospera, l'argomento è quello della mancanza di giustizia, oppure anche della mancanza di provvidenza, perché questo è uno dei temi del libro di Yov. Yov si lamenta per tutto il libro perché Dio non gli parla, perché Dio non gli risponde. Di questo Amos Uzzat parlerà alla fine del suo commento a Yov. Il libro però non è solo questo, è tante altre cose insieme, secondo uno che credo sia stato un maestro di Amos Uzzat, che è Yeshayahu Leibovitch. Il tema del libro, per esempio, secondo Leibovitch, è la conoscenza, però non di questo parleremo. Beh, di cosa parliamo di questo libro? Riassumo veramente in due parole il contenuto del libro. Il contenuto del libro è questo: Yov ci viene presentato come un uomo temente di Dio, eccetera, eccetera, un uomo giusto sostanzialmente, che viene colpito da disgrazie terribili, da disgrazie allucinanti. Vengono colpiti i suoi beni, viene colpita la sua famiglia, rimane solo, senza niente, da uomo ricchissimo diventa un uomo che non possiede più niente, non ha più una famiglia e in più viene colpito da una malattia della pelle. Tutto questo avviene perché Yov viene messo alla prova. Questo è il tema dell'inizio del libro. L'inizio del libro è una specie di sfida fra Dio e il Satan. Dio dice, porta Yov come esempio al Satan, come esempio di uomo temente di Dio che si allontana dal male, e il Satan gli risponde, sì, è vero, però gli va anche tutto bene. E quindi a questo punto comincia la prova, e la prova è terribile, la prova è assolutamente allucinante. Il libro poi si sviluppa in un dialogo fra Yov e i suoi amici. Amici che lo vengono a trovare, sono tre amici, Elifaz, Bildad e Zofar, che lo vengono a trovare per fargli le condoglianze, per partecipare al dolore. Questi amici a un certo punto si trovano all'interno di un dialogo con Yov, un dialogo in cui le parti sono ben determinate. Yov è quello che pone la domanda, pone i problemi, arriva anche a accusare Dio, arriva addirittura a chiedere a Dio un processo. E gli amici sono gli avvocati difensori, sono gli avvocati difensori di Dio. Nel libro abbiamo, in questo dialogo, che a volte è un dialogo anche molto teso, a volte anche molto aggressivo, in questo dialogo abbiamo esposto in qualche modo quelle che sono state, credo, le risposte date nel corso dei millenni al problema della giustizia e dell'ingiustizia. Nel libro io sostanzialmente c'è quasi tutto, tutto quello che verrà detto anche dopo. Bene, di cosa parliamo di questo libro? Come potete immaginare è colossale in realtà. Io volevo innanzitutto affrontare un tema, che è un tema che Amoso Giatto affronta nell'introduzione al libro, che è quello della prova. Amoso Giatto dice in maniera molto chiara che in questo libro ci viene presentato come una prova. Quello che succede a Iov viene presentato come un nissayon, come una prova. Questa è la tesi dichiarata in qualche modo del libro. Che cos'è una prova? A cosa serve una prova? Io volevo portarvi due interpretazioni sulla prova. Un'interpretazione è quella di Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. La seconda interpretazione è quella di Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. La versione di Rambam parte da una domanda. La domanda è: a chi serve la prova? Attenzione, non a cosa serve la prova, ma a chi serve la prova. Perché Rambam fa questa domanda? Rambam fa questa domanda per negare immediatamente una possibile risposta, per dire che non si può dare una risposta. Qual è la risposta che non si può dare? La risposta che non si può dare è che la prova serva a Dio. A Dio non può servire la prova. Perché? Perché Dio sa come va a finire. Perché Dio sa tutto. E dire che la prova serve a Dio significa dire che Dio non sa tutto, che Dio non è onnisciente. E questo non è possibile, non si può dire questo. E allora sicuramente la prova non serve a Dio. E allora, se la prova non serve a Dio, a chi serve la prova? La risposta che dà Rambam è: la prova serve all'uomo. Attenzione però, questa risposta in realtà è una risposta che può avere almeno due interpretazioni. La prima interpretazione, che è quella che dà Rambam, è che la prova serve all'uomo in generale, serve all'essere umano. Ricordo una cosa che ricorda anche Amoso Giatto nel suo commento: la prova per eccellenza nella Torah è la Kedat Yitzchak, è il sacrificio, anzi il mancato sacrificio di Yitzchak. Bene, a chi serve quella prova? Rambam dice all'uomo, ma a chi? Non a Dio, abbiamo detto, ma neanche a Avram. Perché? E neanche a Yitzhak. Perché? Perché Avram e Yitzhak sanno quali sono le loro forze spirituali, quindi non gli serve una prova. A chi serve la prova? Serve all'uomo in generale, serve a chi legge la Torah, serve a chi assiste a questa scena, serve a chi nei secoli parlerà di questa storia. La prova serve a noi, non a Dio, non ad Abraham, non a Isaac, serve a noi. A cosa serve? Serve a capire fino a che punto possa arrivare il timore e l'amore di Dio. E Avram è l'esempio per eccellenza di prova. Perché è l'esempio per eccellenza? Perché è un uomo che ha desiderato per tutta la vita una sola cosa, ha desiderato avere un figlio. Perché ha desiderato avere un figlio? Non soltanto per il desiderio umano e ovvio di avere un figlio, ma ha desiderato avere un figlio perché in questo modo, solo in questo modo, si poteva realizzare la missione che Dio gli aveva dato in questo mondo. Figlio alla fine ce l'ha alla bella età di 100 anni, e Dio gli dice di sacrificare questo figlio. Il sacrificio di questo figlio significa rinunciare alle proprie aspirazioni, a ciò che amava, ma rinunciare anche alla propria missione nel mondo, perché quel figlio, con quel figlio si doveva realizzare quella missione. ma non solo. Significa anche rinunciare a tutto quello che aveva predicato fino a quel momento là. Pensate che Abramo ha predicato l'amore, il chesed, eccetera, eccetera, e adesso gli viene chiesto di uccidere un essere umano. Abramo, per amore, per timore di Dio, deve rinunciare a tutto questo. Abramo è l'esempio di timore di Dio per eccellenza. Questo esempio deve servire al mondo. La parola prova, secondo un commento di Sacca Bravanel, in Sion, viene da una radice che è la radice Ness. La radice Ness non vuol dire soltanto miracolo, ma vuol dire vessillo. La prova è un vessillo, è qualcosa che si mette in alto per far vedere qualcosa, per mostrare qualcosa. La prova di Abramo serve a mostrare agli altri. Questa è la prima interpretazione. L'interpretazione di Ramban, invece, è diversa. La prova serve all'uomo. Su questo è d'accordo con Rambam, ma la prova non serve agli altri, serve all'uomo stesso. In che senso serve all'uomo stesso? Serve alla persona che viene sottoposta alla prova. A cosa serve una prova? Dice Rambam, serve a portare ciò che è bekoach bepoal, cioè serve a portare ciò che l'uomo ha in potenza in atto. Cioè, serve a trasformare, a far venire fuori le potenzialità dell'essere umano. Potenzialità dell'essere umano, che ci sono, ovviamente, ma che non potrebbero non venire mai fuori, e vengono fuori quando l'essere umano, viene messo alla prova, cioè viene portato in una situazione estrema. Nella situazione estrema, beh, vengono fuori le potenzialità. In quel momento vengono fuori le potenzialità. Questa è una prova. La prova è la capacità di tirare fuori la propria potenzialità. Ti dà la possibilità, più che la capacità, ti dà la possibilità di tirare fuori le tue potenzialità. E per questo motivo, Raman cita un passo del Talmud, un passo del Midrash, che dice che Dio mette alla prova sono le persone che possono superare la prova. Solo chi può superare la prova viene messo alla prova. Dio non... Midrash dice Dio non mette alla prova cancanim e roaim, non mette alla prova dei contenitori fragili, mette alla prova solo i contenitori forti. E soltanto chi può superare la prova viene messo alla prova. La prova serve per far venire fuori le proprie potenzialità. Questa è una prova. E le potenzialità, attenzione, il fatto che ci siano quelle potenzialità non vuol dire affatto che rimangono, che vengano fuori, possono non venire mai fuori. Posso fare una citazione che forse non è molto adatta all'atmosfera seria di questa lezione. Mi capitò qualche tempo fa di leggere un'intervista a Jesse Owens, che è quello che vinse le Olimpiadi di Berlino davanti a Hitler, e gli chiesero, era già molto anziano, gli chiesero che cosa doveva fare una persona per superare il proprio record personale di corsa. E lui disse, beh, pensate di essere di notte in una strada, sta passando l'ultimo autobus della notte, se prendete quell'autobus non avete più modo di tornare a casa, e vi mettete a correre per raggiungere quell'autobus, beh, in quel momento supererete il vostro record personale. E credo che abbia reso in maniera semplice l'idea di prova che fa venire fuori potenzialità. Quel record personale non l'avremmo mai superato se non fossimo stati in uno stato di necessità. La prova è questa, chiaramente. Le necessità di cui si parlano sono sostanzialmente necessità spirituali. Le potenzialità di cui si parla non sono potenzialità materiali, ma sono potenzialità spirituali. Bene, secondo tema che volevo provare a affrontare. Saltiamo all'ultima parte del libro, alla fine del libro. Iov pone una quantità di domande in questo libro. E soprattutto, Iov è terribilmente sofferente per una cosa. Dio non gli parla. Lui sta ponendo una serie di domande e Dio non gli parla. A un certo punto abbiamo un intervento a sorpresa. Dio interviene. Improvvisamente Dio interviene. Dio parla. Però l'intervento di Dio, se nel momento in cui lo leggiamo, può essere deludente. Può essere deludente perché sembra non rispondere alle domande. Sembra che non ci sia una risposta alla domanda. Dio parla di una quantità di cose, parla della creazione del mondo, parla degli animali, delle belve, delle bestie feroci, fa anche dell'ironia, chiede a Iov dove era nel momento in cui creava il mondo, fa una serie, dice una serie di cose. Però le domande, alle domande, dov'è la risposta? Questa è la delusione di tutti i lettori davanti alla risposta di Dio. Sembra una risposta che non risponda. Beh, io credo che Amos Uzzato nel suo commento a Iov dica una cosa straordinaria e vorrei leggervela. Vorrei leggerla. Che cosa dice Amos? Dice questo. La domanda che si pone al lettore, che non è dissimile a quella di quella di generazioni di commentatori, è se in questi tre capitoli di Teofania c'è una risposta alle domande angoscianti di Iov. Questa è la domanda che si pone al lettore. Beh, qual è la risposta che dà Amos Uzzato? La risposta che dà Amos Uzzato è questa. L'errore che spesso si commette è quello di sostituirsi a Giobbe. Il lettore insoddisfatto chiede spesso a Dio di rispondere alle domande che sorgono in lui leggendo questo libro e non alle domande che formula Giobbe. Insomma, Osvaldo dice, in realtà noi siamo delusi, ma la domanda che dobbiamo porci è se Iov è deluso. In realtà Iov non è deluso. Se andate a leggere il libro vi accorgerete che Iov è soddisfatto delle risposte. Che Iov, per Iov le risposte sono molto importanti. Siamo noi a non essere soddisfatti, e quello che dicevo sul dato è che noi a volte ci sostituiamo al Giobbe. Quali sono le domande di Giobbe, diciamo? Le domande di Giobbe sono sostanzialmente due. La prima domanda è perché Dio gli resta lontano e non gli parla della sua sofferenza. Nella sua sofferenza, mentre lui soffre. A questa domanda Dio risponde. In che modo risponde? Parlandogli. Semplicemente il fatto che gli parli è una risposta. Dio gli parla. Il problema di Iov è che Dio non gli parli. Beh, Dio gli parla, non solo gli parla. Gli parla in qualche modo rivelandogli un po' i segreti dell'universo. Gli parla intimamente. Gli parla come un amico. Gli parla pari a pari, quasi. Mette anche in rilievo la differenza, mette anche in rilievo la differenza, però gli parla. Quindi questa è la risposta. Il fatto stesso che Dio gli parli è una risposta, rappresenta una risposta. La seconda domanda di Iov è la domanda sulla provvidenza. Esiste una provvidenza divina? Dio interviene nel mondo, Dio si occupa degli uomini. A questa domanda Dio risponde, risposta sempre di Amos Uzzato, assolutamente sì. Dio risponde, e Dio risponde, attenzione, dicendo che non solo Dio si occupa degli uomini, non solo si occupa di tutti gli uomini, ma si occupa di ben altro, si occupa dell'universo, si occupa degli animali, si occupa anche perfino delle bestie feroci, si occupa di tutto. E qual è la risposta a Iov? La risposta a Iov è: esci un po' dal tuo egocentrismo. Non sei il centro dell'universo. Non mi devo occupare solo di te. La risposta a Iov è che la provvidenza divina è una provvidenza molto più ampia. E Iov capisce benissimo questa risposta. E questa risposta è la risposta che lo colpisce. E infatti Iov sottolinea la sua piccolezza davanti a Dio e davanti all'universo, nella sua reazione alla risposta di Dio. Lui dice Nihamti alla farva efer, mi sono allontanato, sono distante dalla polvere e dalla cenere. Polvere e cenere è la definizione che dà Avraham Avinu dell'uomo. Anochi a farva efer, io sono polvere e cenere. La risposta di Dio è: esci dal tuo egocentrismo e capisci che sei in un mondo molto più ampio, sei in un universo molto più ampio, e che non puoi giudicare la provvidenza basandoti soltanto sugli effetti che ha su di te, su quello che succede a te. Beh, in realtà questa, diciamo soggetto, è una risposta all'uomo. All'uomo gli viene chiesto di uscire dal suo antropocentrismo, di uscire dall'idea che tutto si concentri nell'essere umano. Non è vero, non tutto si concentra nell'essere umano. Credo che sia una bellissima risposta. Volevo aggiungere a questa risposta una cosa che dice un commentatore contemporaneo, che è Isaiah Jacobson. Saha Jacobson dice che la reazione di Iov alla risposta di Dio e la risposta di Dio, la reazione di Iov alla risposta, in realtà porta Iov e il lettore all'interno della esperienza profetica. La grandezza della risposta di Dio è il fatto che Dio parli con Iov e Iov vive un'esperienza profetica. E questo lo fa salire. In realtà questo lo porta in un'altra dimensione, gli fa cambiare prospettiva. L'esperienza profetica fa cambiare la prospettiva e il libro, in qualche modo, tenta di far cambiare anche a noi prospettiva. Anche noi dobbiamo cambiare prospettiva. Concludo con l'interpretazione che dà Rav Soloveitchik di questo libro. Rav Soloveitchik nota una cosa, nota che questo libro si conclude con una tefilà che Dio chiede a Iov di fare. Alla fine del libro, come è abbastanza noto, Dio dà ragione a Iov e torto agli amici, tutta quella parte ovviamente va interpretata, non la interpretiamo, non abbiamo il tempo di farlo, dà ragione a Iov e torto agli amici. E poi chiede agli amici di portare dei sacrifici e chiede a Iov di pregare per gli amici. Bene, secondo Rav Soloveitchik, quella preghiera è la chiave di interpretazione di tutto il libro. Perché è la chiave di interpretazione di tutto il libro? Beh, Soloveitchik fa una lunga introduzione, tento di sintetizzarla, spero di non dire stupidaggini, tento di sintetizzarla. Lui distingue fra due tipi di esseri umani, che chiama Ish Agoral e Ish Ayehud. Ish Agoral è l'uomo, teoricamente, traducendo letteralmente, l'uomo della sorte. Chi è l'uomo della sorte? L'uomo della sorte è un uomo a cui capitano molte cose, e davanti a tutto ciò che gli capita si pone una domanda del perché gli capita. Perché succede questo? Perché succede questo a me? Soloveitchik gli dice sostanzialmente che questa domanda è una domanda legittima e perfettamente inutile. Perché è perfettamente inutile? Perché in realtà noi non siamo in grado di dare una risposta a questa domanda. Noi non siamo in grado di capire perché soffriamo, non lo sappiamo perché soffriamo e non siamo in grado di capirlo. Soloveitchik usa un'immagine, l'immagine è questa, l'immagine è quella di una persona che si trova davanti a un quadro e vuol descrivere il quadro, però si trova troppo vicino al quadro e quello che vede è solo il particolare del quadro, non riesce a vedere la scena complessiva. Beh, noi siamo quel tipo di persona, noi siamo davanti al quadro e non riusciamo a vedere il quadro, riusciamo a vedere solo il particolare di un quadro e non possiamo descrivere il quadro. Quindi noi possiamo porci tutte le domande che vogliamo sul quadro, nessuno ci impedisce di porci la domanda, ma in realtà quelle domande sono inutili perché non hanno una risposta. Dopodiché c'è l'Isha Yehud. L'Isha Yehud è un uomo che ha una missione da compiere. Deve raggiungere un obiettivo. Questo è Yehud. Deve raggiungere un obiettivo, deve compiere una missione e a quest'uomo capita una serie di cose, sofferenze e altre cose. La domanda che si pone a quest'uomo non è perché mi capitano, ma che influenza hanno le cose che mi capitano sulla missione che devo compiere. La domanda è specifica, riguarda e all'interno di quella missione. Bene, Soloveitchik dice: a questa domanda in realtà c'è una risposta. Se io so qual è la missione da compiere, se io so qual è la mia missione da compiere, in realtà io posso capire in che modo ciò che capita mi porta verso quella missione, mi allontana da quella missione, utile, inutile, ostacola, non ostacola la missione. Questo lo posso sapere, ma lo posso sapere se capisco qual è la mia missione. Qual è la mia missione? Questa è la domanda, questa è una domanda importante, è una domanda che si pone un grande maestro dell'ebraismo italiano, credo antenato di Amos Uzzato, credo che, ormai si dice che Shadal è antenato di Amos Uzzato, ma anche credo che anche Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, sia un antenato di Amos Uzzato. Beh, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dice all'inizio della Messilat Yesharim che ognuno di noi deve capire, ma chovato beolamo. Questo è l'elemento fondamentale della vita di ogni persona. Deve capire, ma chovato beolamo. Qual è il suo dovere nel mondo? Cioè, qual è la missione che deve compiere nel mondo? Bene, qual è la missione di Iov? Ritornando a Iov. E cosa deve capire Iov? Qual è il messaggio che viene mandato a Iov? Soloveitchik dice che Iov ci viene presentato sostanzialmente come uno tzaddik, però Iov è uno tzaddik, ma con un difetto. Qual è il difetto di Iov? Il difetto di Iov è che è uno tzaddik a cui manca la capacità di fare del chesed. Che cosa vuol dire fare chesed? Allora, chesed normalmente si traduce con atti di bontà e di benevolenza verso gli esseri umani. Questo significa che Iov non faceva del bene agli esseri umani, assolutamente no, Iov lo faceva, viene detto in maniera esplicita nel libro che Iov lo faceva. Ma il chesed è qualcosa di più. Il chesed è la capacità di capire la sofferenza degli altri, di immedesimarsi nella sofferenza del prossimo. Beh, Iov questa capacità non ce l'ha. Iov non ha la capacità di immedesimarsi nella sofferenza del prossimo. Riesce a capire molto bene la propria sofferenza, ma non riesce a immedesimarsi nella sofferenza del prossimo. Adesso invece porto una serie di prove che non abbiamo il tempo di portare, tento di tenermi nei tempi. Porto la prova in realtà da un famoso Midrash, prova a citarlo se ho due minuti. Daniele, se sto andando troppo fuori, dimmelo. C'è un Midrash.
5 minuti va benissimo.
Okay. Allora, c'è un Midrash che dice questo. C'è un Midrash che dice che c'è un Midrash su Iov, uno strano Midrash su Iov, che parla del faraone che prima di perseguitare il popolo ebraico chiede consiglio a 3 saggi. Questi 3 saggi sono Bilam, Itro e Iov. Bilam risponde al faraone consigliandolo di perseguitare, anzi dando una mano. Itro si oppone al progetto di persecuzione. Iov sta zitto. Secondo Rav Soloveitchik, Iov che sta zitto è in qualche modo una rappresentazione del personaggio Iov. Perché sta zitto Iov? Iov sta zitto perché in realtà non serviva niente a parlare, il faraone aveva già deciso la persecuzione. Però questo, dice Soloveitchik, è un ragionamento troppo razionale. È vero, probabilmente non sarebbe servito a niente, forse sarebbe servito. Però se io sento la sofferenza degli altri, se io sento la sofferenza del prossimo, beh, io intervengo, io parlo. Se io veramente sento la sofferenza del prossimo, io parlo. Perché parlo? Perché la sofferenza è come se sentissi, è come se fosse un mio figlio essere colpito, se fosse una persona che amo essere colpito. Se io sento questo, io intervengo. Iov non interviene. Iov è l'uomo che sta zitto. Iov rappresenta tutte le persone che sono state zitte davanti alla sofferenza del prossimo. Soloveitchik allarga molto il quadro, e comprende per esempio tutti quelli che sono stati zitti durante la Seconda Guerra Mondiale. Bene, che cosa viene detto a Iov alla fine del libro? Alla fine del libro a Iov viene detto di pregare per gli amici. E qui dice Rav Soloveitchik c'è il segreto della tefillà ebraica. Qual è il segreto della tefillà ebraica? Che la tefillà ebraica è al plurale. Non esiste una tefillah singolare, noi non preghiamo mai solo per noi stessi, noi preghiamo per gli altri. Nel momento in cui preghiamo per la guarigione di una persona, noi preghiamo per la guarigione della persona insieme alla guarigione di un di altri. Non preghiamo mai soltanto al singolare, non preghiamo mai soltanto per noi stessi. Questo è il segreto della tefillah, dice Rav Soloveitchik, ed è questo il messaggio che viene dato a Yov. Tu devi essere capace di pregare per gli altri. Devi essere capace, cioè, di sentire la sofferenza del prossimo. Devi essere capace di chesed. Devi essere capace di fare un atto di chesed genuino, di chesed vero. Yov è uno tzaddik, ma non è un chassid. Alla fine del libro, Yov capisce qual è il problema e capisce qual è il suo yehud. E a questo punto prega per gli amici. Questa, secondo Rav Soloveitchik, è la conclusione del libro. E con questo vorrei concludere. Credo che sia un'interpretazione interessante del libro di Yov. Mi sembrava che Amos l'avesse apprezzata come interpretazione e mi sembra che vada abbastanza nella stessa linea dell'interpretazione che Amos Uzzato dà a proposito del discorso di Dio. Dio dice a Yov di uscire dal suo egocentrismo. Credo che Soloveitchik dica una cosa simile. Grazie.